Lettura di Ars. Questa volta ci affacciamo ad un testo di un anonimo, un testo medievale di un anonimo inglese del XIV secolo. Il titolo di questo testo è La nube della non conoscenza. Premetto che questo testo è anche utile per affrontare il mistero del sacro interiore in una maniera che non sia procrastinabile, in una maniera che sia paradigmatica dell'ic et nunc, del qui e adesso. Stiamo leggendo una cosa che ci invita al qui e adesso, ci invita all'amore e ad una tecnica di ripetizione di parole potenti che hanno un loro compito preciso, che è quello di scardinare la coscienza ordinaria, che peraltro noi abbiamo creduto sempre essere la fonte di ogni nostra sicurezza. Inizia questo anonimo dicendo: tutti gli esseri razionali, uomini e angeli, possiedono dentro di sé, ciascuno per proprio conto, due facoltà operative principali: la capacità di conoscere e quella di amare. Dio, che le ha fatte entrambe, resta per sempre incomprensibile alla prima facoltà, l'intelletto, mentre per la seconda, l'amore, è conoscibile appieno, anche se in maniera diversa, a seconda dei singoli individui. Capita così che una semplice anima ricca d'amore riesca da sola, in virtù di questo stesso amore, a comprendere dentro di sé colui che basta ad appagare in maniera incomprensibile e sovrabbondante tutte le anime e gli angeli che ci possano essere. Questo è il meraviglioso miracolo dell'amore. Miracolo che non avrà mai fine, perché per sempre Dio lo farà e non smetterà mai di farlo. Prendi in considerazione quanto detto: se la grazia di Dio te lo concede, in questa conoscenza d'amore consiste la beatitudine eterna. Senza tale conoscenza non c'è che la pena eterna. Perciò, chiunque fosse rinnovato della grazia di Dio, così da badare continuamente ad ogni impulso della volontà, dal momento che per natura non gli possono mancare questi impulsi, costui pregusterebbe già in questa vita la dolcezza eterna. Anche se il pieno godimento sia solo nella beatitudine celeste. Ma non meravigliarti se ti stimolo con insistenza a fare questo lavoro. Se l'uomo non avesse commesso il peccato originale, starebbe facendo ancora oggi quello stesso lavoro, come dirò più innanzi. Ed è per questo lavoro che l'uomo fu fatto. E ogni altra cosa è il compito di aiutarlo a raggiungere questo scopo. E grazie a questo lavoro, infine, l'uomo può sperare di tornare allo stato primitivo di grazia. Facendo questo lavoro, ha detto. Ma se viene meno questo lavoro, l'uomo cade sempre più in giù nel peccato e si allontana sempre di più da Dio. Al contrario, se vi si applica con diligenza e costanza, trascurando il resto, allora si rialza sempre più dal peccato e si avvicina sempre più a Dio. Perciò sta ben attento a come usi il tempo. Infatti non c'è niente di più prezioso del tempo. Basta un attimo, una minima frazione di tempo per guadagnare o perdere il paradiso. Questo tempo che è una frazione minima, che è l'ic et nunc, che è il kairos, che è l'eterno adesso, l'eterno presente. A riprova che il tempo è prezioso, Dio, che ne è il dispensatore, non dà mai due momenti di tempo in una sola volta, ma sempre in successione. Diversamente dovrebbe cambiare tutto l'ordine del corso regolare della creazione. Il tempo è fatto per l'uomo, non l'uomo per il tempo. Ricordiamocela questa di Santa Martina. E Dio, che fissa le leggi di natura, ha voluto adattare il tempo alla natura dell'anima umana. Infatti, gli impulsi naturali dell'uomo sorgono proprio uno alla volta. E perciò l'uomo non avrà scuse quando, nel giorno del giudizio, dovrà rendere conto a Dio di come avrà speso il suo tempo. Presta dunque attenzione a questo meraviglioso lavoro della grazia nella tua anima. Per chi lo capisce bene, non è altro che un impulso improvviso che sorge senza alcun preavviso e punta direttamente a Dio come una scintilla che si sprigiona dal fuoco. È incredibile il numero degli impulsi che sorgono nel breve spazio di un'ora nell'anima. di chi è disposto a fare questo lavoro. È incredibile, sentite che meraviglia, è incredibile il numero degli impulsi che sorgono nel breve spazio di un'ora nell'anima di chi è disposto a fare questo lavoro. E tuttavia basta una sola di queste fiammate per dimenticare completamente e all'istante il mondo esterno. Basta una sola di queste fiammate per dimenticare completamente all'istante il mondo esterno. E subito dopo ogni impulso l'anima potrebbe ricadere a causa della corruzione della carne, nei pensieri precedenti, nel ricordo di cose fatte o non fatte, ma non è finito ancora. In un batter d'occhio può riaccendersi di nuovo, come prima. In tante tradizioni c'è lo stesso fenomeno, anche nel mondo islamico. Tu stai meditando, puoi anche avere un attimo di defiance, ma riprendi perché la forza è in te, si sta già muovendo. Questo è, vedremo in breve, il procedimento del nostro lavoro, come si vede, è ben lontano da ogni visione o falsa immaginazione o stranezze di pensiero. Tutto ciò non sarebbe certo frutto di un nudo slancio d'amore umile e devoto, ma di un'intelligenza orgogliosa, avida di sapere e ricca di immaginativa. E questo spirito d'orgoglio e di curiosità va sempre soffocato e calpestato senza pietà. A questo prezzo si può intendere il significato genuino della contemplazione. Sacrificare e calpestare l'orgoglio. Chiunque abbia letto o sentito parlare di questo pensa che il lavoro contemplativo consista in un'attività mentale e continua a operare in questa direzione. È completamente fuori strada. Questo lavoro non consiste in un'attività mentale. Si inventa infatti un'esperienza, costui illuso, che non è né materiale né spirituale e corre il rischio di prendere lucciole per lanterne. Chi cade in questo abbaglio è in così grave pericolo che, se Dio nella sua grande bontà non intervinse con un miracolo di misericordia per farlo smettere di colpo e indurlo ad ascoltare i consigli dei contemplativi di grande esperienza, diventerebbe matto o comunque soffrirebbe un'altra terribile forma di male spirituale o qualche inganno diabolico. Quindi, per amor di Dio, fa attenzione a non cercare in alcun modo di compiere questo lavoro con le facoltà intellettuali e tantomeno con l'immaginazione. Te lo dico con tanta sincerità. Non riusciresti a combattere, a combinare nulla. Smetti dunque di far uso delle tue facoltà. Smetti di far uso delle tue facoltà. Ecco la cosa preziosa. Quando parlo di oscurità o di nube, ricordiamoci nube della non conoscenza, quando parlo di oscurità o di nube, non pensare che io voglia intendere quelle masse di vapori che vagano nel cielo o quell'oscurità che regna nella tua casa di notte, quando la candela è spenta. Questo tipo di oscurità e di nube te li puoi benissimo immaginare con gli occhi della tua mente, anche nel più radioso meriggio d'estate, così come nella più buia notte invernale puoi figurarti una luce vivida e splendente. Voglio ti ricordare che in un testo giapponese si dice la stessa cosa, no? Dice: nel buio sapevi vedere una luce, nella luce sapevi vedere un buio. Questo è. Per oscurità io intendo una mancanza di conoscenza. Proprio come una cosa che non conosci o che non ricordi verrebbe oscurata per te, nel momento che non riesci a vederla con l'occhio del tuo spirito. Per questo motivo la chiamo nube della non conoscenza e non nube del cielo, nube della conoscenza che si frappone tra te e il divino. Quindi bisogna colpire questa nube della non conoscenza tra te e il divino. Sì, è possibile dirlo senza essere irriverenti. In questo lavoro non serve a niente o a ben poco pensare alla bontà o alla perfezione di Dio o alla Madonna o ai santi o agli angeli in cielo o ancora alle gioie celesti. Ti sbagli se pensi di poter nutrire e accrescere il tuo proposito con simili considerazioni. Credo proprio che in questo caso non ti saranno di alcun aiuto. Anche se è bene meditare sulla bontà di Dio e amarlo e glorificarlo per questo, tuttavia è molto meglio pensare al suo essere puro e semplice e amarlo e glorificarlo per se stesso. Perciò colpisci questa nube, questa fitta nube della non conoscenza con la freccia acuminata del desiderio d'amore. Colpisci dunque questa fitta nube della non conoscenza con la freccia acuminata del desiderio d'amore e non muoverti di lì qualunque cosa capiti. Nei monaci esicasti c'è la stessa pratica, colpire il cuore alla fine, continuando con una preghiera, non muoversi di lì qualunque cosa capiti, anche perché potrebbe essere vanificato da qualcosa che capita o peggio potrebbe causare delle onde di ritorno. Quando uno ha fatto queste meditazioni per molto tempo deve lasciarle e ricacciarle sotto la nube d'oblio. se vuole veramente sperare di perforare un giorno quella nube della non conoscenza che sta tra lui e Dio. Perciò, quando senti che Dio ti chiama per sua grazia a questo lavoro e che tu sei pronto a rispondergli, eleva il tuo cuore verso di lui con umile slancio d'amore. E, per Dio, intendi colui che ti ha creato e redento e chi ti ha chiamato alla sua grazia e questo stato di vita. Non ammettere altro pensiero su Dio. Per Dio intendi colui che ti ha creato e redento, che ti ha chiamato per sua grazia a questo stato di vita, ti ha attratto a questo. Non ammettere alcun altro pensiero. Non è che tu debba pensare a tutto ciò, anche se non ne hai voglia. È una pura intenzione diretta a Dio e a Lui solo quella che serve. È una sola, pura intenzione diretta a Dio, quello che è più che sufficiente. Se vuoi ripiegare e avvolgere questa intenzione in tutta una sola parola, così da tenerla più saldamente, occhio che ecco il dato importante. Se vuoi ripiegare e avvolgere questa intenzione in una sola parola, intendere, portarsi verso dentro, intendere. Se vuoi ripiegare e avvolgere questa intenzione in una sola parola, così da tenderla più facilmente, tenerla più saldamente, prendi una parola corta. Meglio su di una sillaba, più è corta e più si intona all'opera dello spirito. Una tale parola potrebbe essere Dio o ancora amore. La ripetizione di questo mantra, di questa parola. Scegli una di queste due o un'altra di tuo gradimento, purché sia di una sola sillaba. E questa parola lega la stretta al tuo cuore, così che non se ne stacchi più, qualunque cosa accada. Questa parola sarà il tuo scudo e la tua lancia, sia in pace che in guerra. Con questa parola picchierai sulla nube dell'oscurità che ti sovrasta. Con questa parola assumerai e supprimerai ogni pensiero sotto la nube d'oblio. A tal punto che, se qualche pensiero ti metterà sotto pressione, chiedendoti che cosa mai stai cercando, non gli risponderai se non questa semplice parola, amore oppure Dio. E se si farà avanti con la sua scienza per spiegarti il significato di quella stessa parola ed esporle le sue proprie e varie proprietà, gli dirai che vuoi conservarla intatta nella tua interezza e non intendi ridurla in chiacchiere, in briciole. Se ti terrai ben saldo in questo proposito, ti assicuro che quel pensiero se ne andrà immediatamente. Perché? Perché tu non gli avrai dato modo di nutrirsi di quelle dolci meditazioni di cui ti ho parlato. Devi sapere che esistono due tipi di vita all'interno della Santa Chiesa. Una è la vita attiva, l'altra è quella contemplativa. Delle due, la prima è inferiore, la seconda è superiore. Marta e Maria, insomma, no? La vita attiva ha due gradi, uno inferiore e uno superiore, così come la vita contemplativa ha due gradi, uno inferiore e uno superiore. Ancora, queste due maniere di vita sono così strettamente legate, pur nella loro diversità, che non è possibile viverne una senza una parte dell'altra. Tant'è vero che la parte superiore della vita attiva è ancora la stessa parte inferiore di quella contemplativa. Pertanto, nessun uomo può dirsi pienamente attivo se non è, almeno in parte, contemplativo. E allo stesso modo, non si può essere un contemplativo vero, almeno in terra, che non si sia in parte attivi. Quella parte che Maria ha scelto non le sarà mai tolta mai. L'attivo si preoccupa e si affanna per molte cose. Il contemplativo, invece, si accontenta di una sola. È la ricerca reductio ad unum, è la ricerca dell'unità interiore, del bindu, del punto centrale, del dorje, del punto centrale, la ricerca del punto di fuoco. Non a caso il fuoco è anche un punto, no? Mettere a fuoco, cosa vuol dire? La parte superiore della contemplazione, così come la si può vedere su questa terra, è tutta racchiusa in questa oscurità, in questa nube della non conoscenza, con un impulso d'amore che spinge a cercare a tastoni nel buio il puro essere di Dio, e di Dio. Sì, Lui e Lui solo. La parte superiore della contemplazione, così come la si può vivere su questa terra, è tutta racchiusa in questa oscurità, in questa nube della non conoscenza, con un impulso d'amore che spinge a cercare a tastoni nel buio il puro essere di Dio. Sì, Lui e Lui solo. Nella parte inferiore della vita attiva, l'uomo agisce esteriormente e sa, per così dire, sta al di sotto di se stesso. Nella parte superiore, che è poi quella inferiore della vita contemplativa, l'attività dell'uomo riguarda la sua interiorità, per cui egli si trova al suo stesso livello. Nella parte superiore della vita contemplativa, invece, l'uomo si innalza al di sopra di se stesso ed è inferiore solamente a Dio. E l'animo, che ha superato l'anima, e si trova inferiore solamente a Dio, sì. al di sopra di sé stesso, perché il suo fermo proposito è ottenere per grazia quello che non può conseguire per natura, cioè l'unione con Dio in spirito. Esiste una cosa sola con lui, sarà questa, in conformità di amore e volontà, in conformità di amore e volontà, ricordando che amore e volontà sono il Cristo e lo Spirito Santo. E come è impossibile dal nostro punto di vista terreno giungere alla parte superiore della vita attiva senza aver lasciato per un poco tempo quella inferiore, così non si può passare dalla parte superiore della vita contemplativa senza aver lasciato per un poco di tempo quella inferiore. Quindi nella contemplazione si può andare ancora oltre lo stato di quiete. Allo stesso modo, come sconveniente e dannoso per chi è impegnato nella meditazione fissare l'attenzione sulle proprie azioni esteriori, così è senz'altro sconveniente e dannoso per chi lavora in questa oscurità, in questa nube della non conoscenza, con un affettuoso slancio d'amore verso Dio in se stesso, lasciare che si frapponga tra te e Dio, tra sé e Dio, qualche pensiero o meditazione sui doni meravigliosi di Dio, sulla sua bontà, sulle sue opere, eccetera, eccetera, eccetera. Essere santi, piacevoli, comunque di grande conforto, ma non serve a nulla. Ed è per questo motivo che ti dico di sopprimere questi pensieri così sottili e insidiosi e di ricoprirli con una fitta nube d'oblio, anche se sono santi e promettono fermamente di aiutarti a raggiungere la meta. Ecco la frase chiave. È l'amore, infatti, che può portare a Dio già in questa vita. È l'amore, infatti, che può portare a Dio già in questa vita e non il sapere. Perciò devi sempre sopprimere l'intensa attività della tua immaginazione che viene sempre a disturbarti allorché ti disponi a creare questa cieca contemplazione. Che tu non la sopprimi, se tu non la sopprimi, sarà lei a farlo con te. Così, quando sei convinto di trovarti in questa oscurità e di non avere altro pensiero all'infuori di Dio, se fai bene attenzione, noterai che la tua mente non è affatto occupata da questa oscurità, ma si apre una chiara considerazione di qualcosa al di sotto di Dio. In ogni caso, questo qualcosa se ne sta per il momento al di sopra di te, in mezzo tra te e il tuo Dio. Fa dunque il serio proposito di rigettare ogni considerazione, per quanto possano essere sante e attraenti. Non meravigliarti di quanto ti dico. Se tu potessi anche una sola volta percepire chiaramente questo slancio d'amore, questa segreta passione e questa pressione, così da giungere per grazia in possessartene a sperimentare questa vita, lo penserai anche tu come me. Stai pur certo, non potrai mai avere la chiara visione di Dio già in questa vita, ma potrai avere comunque coscienza di Lui, se Dio stesso te lo concederà per sua grazia. Eleva dunque il tuo amore fino a quella nube, o, per meglio dire, lascia che Dio attiri il tuo amore su fino a quella nube e sforzati con l'aiuto della sua grazia di dimenticare tutto il resto. Se anche dovessi piangere lacrime di dolore per i tuoi peccati o per le sofferenze di Cristo, o pregustare le gioie del cielo, a che cosa servirebbe? Certamente ricaveresti molto bene, un grande aiuto, giovamento, in definitiva anche molta grazia, ma in confronto a questo cieco slancio d'amore è veramente ben poca cosa quel che può farti tutto ciò, se manca l'amore. Proprio in questo e non in altro consiste l'ottima parte che Maria ha scelto. Tutto il resto, senza di essa, è praticamente inutile. E questo amore non solo distrugge il fondamento e la radice del peccato, questo amore, per quel che è possibile nella vita presente, ma in più suscita le virtù. Infatti, se c'è l'amore, tutte le altre virtù vi sono comprese in maniera vera, perfetta e sensibile, senza che nulla renda meno retta la nostra intenzione. Se manca l'amore, invece, si possono avere tante virtù, quante se ne vogliono. Saranno tutte in qualche modo viziate da un'intenzione che è non retta e quindi imperfetta. Esiste un istante in cui l'anima è perfettamente umile, poiché non conosce e non sente nessun'altra causa se non quella di Dio, che è Dio stesso, quella principale. Ogni qualvolta sa e sente che vi è qualcosa, altra causa, oltre a Dio, anche se questa è la ragione principale, allora la sua umiltà è ancora imperfetta. Umile in Dio, homo humilis humus. Nonostante tutto, anche questa è buona, sempre necessario averla. Dio non voglia che tu mi abbia a fraintendere. Ma se ti ho dato queste indicazioni è perché voglio che tu ti renda conto della preminenza di questo esercizio spirituale nei confronti di qualsiasi altro esercizio, fisico o spirituale, anche se viene fatto per ispirazione della grazia. Ma se ti ho dato queste indicazioni è perché voglio che tu ti renda conto della preminenza di questo esercizio spirituale nei confronti di qualsiasi altro esercizio spirituale o fisico, anche se viene fatto per ispirazione della grazia. Quindi andare oltre la grazia, sta dicendoci. Voglio anche che tu sappia che in questo amore segreto che preme continuamente sulla nube della non conoscenza, frapposto da te il Dio, nascerà uno spirito puro, che contiene veramente e perfettamente dentro di sé la virtù perfetta dell'umiltà, dal momento che non va alla ricerca di niente altro, in particolare all'infuori di Dio. Voglio insomma che tu sappia in questa cosa che cosa sia l'umiltà perfetta, perché una volta capita tu la possa amare, a vantaggio sia mio che tuo, e attraverso questa conoscenza tu possa diventare più libero. Vedi che non ci sia nulla che lavori nella tua mente e nel tuo cuore se non Dio solo. Silesio dice lo stesso, Eckhart dice lo stesso. Cerca, e tanti altri dicono, tutti dicono lo stesso, tutti dicono lo stesso. Vedi che non ci sia nulla che lavori, fare il vuoto interno. Vedi che non ci sia nulla che lavori nella tua mente e nel tuo cuore se non Dio solo. Cerca di sopprimere ogni conoscenza e coscienza di qualsiasi cosa che sta al di sotto di Dio e ricaccia il tutto ben lontano, giù, giù, sotto la nube d'oblio. Devi capire che in quest'opera vanno dimenticate non solo tutte le altre creature al di fuori di te e le loro azioni, nonché le tue personali, ma anche il tuo io e perfino le azioni che hai fatto per amor di Dio. Infatti questa è la condizione di chi ama in maniera perfetta. Rileggo. Devi capire che in quest'opera vanno dimenticate non solo tutte le altre creature al di fuori di te e le loro azioni, nonché le tue personali, ma anche devi dimenticare il tuo io e perfino le azioni che hai fatto per amor di Dio. Infatti, questa è la condizione di chi ama in maniera perfetta. Quando anche tu avessi dimenticato tutte le altre creature, le loro opere e anche le tue, rimarrà pur sempre tra te e Dio la coscienza pura e semplice del tuo essere, bellissima. Quando anche tu avessi dimenticato tutte le altre creature e le loro opere, anche le tue personali, rimarrà pur sempre tra te e Dio la coscienza pura e semplice del tuo essere. E anche questa coscienza deve andare distrutta. È l'ablatio sui totale, prima di poter veramente sperimentare la perfezione del lavoro contemplativo. Perciò, abbandonati umilmente a questo cieco slancio d'amore che si trova nel tuo cuore. Naturalmente non intendo il tuo cuore fisico, ma quello spirituale, cioè la tua volontà. Perciò, abbandonati umilmente a questo cieco slancio d'amore che si trova nel tuo cuore. Naturalmente non intendo il tuo cuore fisico, ma quello spirituale. E il tuo cuore spirituale è la tua volontà. E sta bene attento a non interpretare in senso materiale quel che abbiamo detto in senso spirituale. Infatti ti dico, i pensieri materiali e carnali di menti curiosa, comunque fervida di immaginazione, sono causa di molti, molti errori. Pertanto sta bene attento, perché il tuo lavoro spirituale, questo ripetere questa parola e continuare fisso senza muoverti da questa parola puntando sul cuore, pertanto sta bene attento, perché il tuo lavoro spirituale non sia ancorato a nessun posto materiale. In questo caso, dovunque si trovi l'oggetto di cui stai coscientemente applicando la tua intelligenza, è proprio lì che ti trovi in spirito, in modo così vero e reale come il tuo corpo si trova in un luogo dove materialmente sei. Dunque ti insegna a stare fisso, fisso su di sé, e anche su di te. E anche i tuoi sensi, se non vi possono, non vi troveranno nulla di cui nutrirsi, perché secondo loro tu non stai facendo assolutamente niente, proprio così. Ebbene, continua a fare questo niente. E anche se i tuoi sensi non vi troveranno nulla di cui nutrirsi, perché i tuoi sensi non vedranno nulla di che appaia, voglio dire, omologo alla loro sostanza, perché secondo loro non stai facendo assolutamente niente, continua a fare questo niente, se non peraltro per amor di Dio. Perciò non smettere in alcun modo, ma lavora alacremente in questo niente, con desiderio sempre vigilante e volontà. Volontà ferma di possedere Dio che nessun uomo può conoscere. Ti dico in verità che preferirei essere in questo nessun posto fisicamente e lottare con questo cieco niente, piuttosto che essere un signore così potente da poter fisicamente essere dappertutto se solo lo volessi. Intendo godere allegramente di tutto come faccio un padrone di casa propria. Questo niente si può facile, è più facile sentirlo per esperienza che vederlo, perché è completamente cieco e oscuro. Gli occhi di coloro che solo da poco si sono messi a guardarlo non possono vederlo. Questo niente è un'esperienza interna. Ma a voler parlare più correttamente, l'anima che ne fa esperienza di questo niente è accecata dalla sovrabbondanza di luce spirituale, corpus hermeticum, piuttosto che dall'oscurità o dall'assenza di luce fisica. E allora perché si chiama niente? Il nostro uomo esteriore, di certo, e non quello interiore. È questo. Il nostro uomo interiore lo chiamerà tutto, perché per mezzo suo impara a conoscere la ragione di tutte le realtà, materiali e spirituali, senza considerare in particolare ogni singola cosa in se stessa. Rileggo la frase bellissima. A voler parlare più correttamente, l'anima che fa esperienza di questo niente è accecata dalla sua sovrabbondanza di luce spirituale, piuttosto che dall'oscurità o dall'assenza di luce fisica. Allora che cos'è che si chiamerà veramente niente? Il nostro uomo esteriore, di certo, e non quello interiore. Il nostro uomo interiore lo chiamerà tutto, quindi è niente per l'esteriore, ma è tutto per l'interiore, perché per mezzo suo imparerà a conoscere la ragione di tutte le realtà, materiali e spirituali, senza considerare in particolare ogni singola cosa in se stessa. Chiudiamo con questo. Allora, le tue parole sono veramente poche, ma piene di frutto e di fuoco. Una semplice parola della tua bocca contiene un mondo di saggezza, il tuo silenzio è soave, il tuo parlare opportuno, la sua preghiera, la tua preghiera segreta, la consapevolezza di tutto quello che vali del tutto veritiera. Le tue maniere sono umili, la tua gioia è contenuta, il tuo desiderio è di giocare amabilmente, come un bambino. Nome della non conoscenza. Giocare amabilmente come un bambino. Questi bambini che giocano sulla sabbia, che è l'amore. L'amore è semplice, l'amore è umile. Homo humilis humus. Insegna che cosa? Ripetere una preghiera, una parola, ma direi un valore mantrico, comunque una parola, che può essere Dio o amore, e con questa continuare a bussare alla porta del cuore, perché lì abita la volontà. Ed è la volontà che anche Ugo di San Vittore diceva. Voluntas est amor, la volontà è amore. Chi vuole ama, oppure desidera, ma desidera vuol dire che si tiene lontano dalle stelle. Desiderare, tenersi lontani dalle stelle. L'uomo che ama è tutt'uno con Dio. Chiudo la serata, vi saluto, state bene e via.